Buongiorno a tutti, nuovo appuntamento di AB Cinema con Blowout, il programma della Mediateca della Cappella Underground di Trieste in collaborazione con Radio City Trieste. Qui con voi Marco Catenacci, Francesco Ruzziera, Enrico Cecovin e Luca Luisa in compagnia di un, graditissimo ritorno, quello di Lapo Gresleri che è stato con noi ormai un anno fa per, in occasione dell'ultimo, dell'uscita dell'ultimo film di Spike Lee, da Five Bloods. Lui appunto aveva scritto qualche anno fa proprio una monografia, un libro dedicato a Spike Lee, sempre per Bietti, e adesso invece lo presentiamo, lo salutiamo, perché è uscito recentemente il suo nuovo saggio, sempre per la collana Bietti Fotogrammi, Body and Soul, cerco di inquadrarlo anche bene, Il Corpo Nero, Black Lives Matter e il cinema afro-surrealista. Ciao Lapo, felicissimi di averti di nuovo con noi.
Ciao ragazzi, ben ritrovati tutti quanti.
Torniamo a parlare appunto di Bietti Fotogrammi dopo la presentazione del libro di Marzia Gandolfi un paio di settimane fa, dedicato a Barry Jenkins. Quindi abbiamo scelto anche di dedicare un po' questo mese al tema, visto che oggi è anche l'anniversario della morte di George Floyd. Sarà un argomento che poi toccheremo nel corso di questa chiacchierata, però prima di tutto direi ti chiederei, Lapo, di un attimo aiutare a settare le coordinate di questo tuo volume e spiegarci un po' come definiresti il cinema afro-surrealista, cioè di cosa parliamo quando parliamo di cinema afro-surrealista.
Dunque, una domanda ben impegnativa per cominciare, no? Allora, possiamo dire che il cinema afro-surrealista, meglio la corrente afro-surrealista all'interno del nuovo cinema afro-americano, è una corrente che nasce piuttosto recentemente, se parliamo di film usciti negli ultimi 5 anni, 6 anni ormai, e è una corrente che trova la sua valenza, diciamo, teorica in una definizione usata da Amir Ibaraka, un noto intellettuale afroamericano degli anni 60, che definì afro-surrealista l'opera, lo stile dello scrittore nero Henri Dumas, una poetica, diciamo, caratterizzata dal mistico, dall'assurdo, dall'irreale, dal fantastico, dall'esasperazione, per raccontare l'esperienza nera. Nel 2009 un teorico, Scott Miller, stila il manifesto dell'afrosurrealismo, in cui espone, diciamo, i punti salienti di quella che può essere definita una vera e propria corrente transartistica. Il principio cardine dell'afrosurrealismo è il seguente: l'esperienza nera, la realtà nera afroamericana nello specifico, è talmente irreale che per essere talmente reale, talmente assurda, che per essere raccontata deve andare nel surreale, da intendersi non tanto come il surrealismo degli anni 20, quindi col sogno, il fantastico, le associazioni incongrue, quanto piuttosto in una esasperazione della realtà. E quindi ecco tutti quegli elementi che tornano di appunto le iperbole, le esasperazioni, metaforico, diventano il veicolo per descrivere una realtà afroamericana da un punto di vista ovviamente nero, con uno stile molto, molto polemico, molto forte, molto sanguigno, che ha come obiettivo principale quello di, da una parte, denunciare ovviamente le condizioni del nero, dall'altra quella di mettere in evidenza certi atteggiamenti afroamericani, da una parte atteggiamenti più passivi, lascivi, vittimistici, dall'altra invece più accondiscendenti verso il sistema bianco. Ecco allora che all'interno di questa ampia definizione artistica rientrano per ora tre film usciti appunto in questi ultimi anni, ovvero Scappa Get Out e Us, Noi di Jordan Peele e Sorry to Bother You di Boots Riley, film che qui da noi non ha avuto una vera e propria distribuzione, cioè non è uscito in sala, ma è passato solo tramite Netflix. Ecco, questi tre film costituiscono un piccolo nucleo iniziale di quella che può essere definita appunto la corrente cinematografica afro-surrealista, che ritorna, che ritrova nel cinema, diciamo, horrorifico la sua chiave più efficace per esprimere le idee e i concetti di cui si fa veicolo.
Mm-hmm. Sì, io sono assolutamente d'accordo con te, infatti i tre film che hai scelto sono veramente molto puntuali e a vederli poi riportano effettivamente tutte queste caratteristiche e tra l'altro mi sembra comunque abbastanza strano vedere come in realtà in Italia siano, non dico passati sotto traccia perché comunque Get Out è stato un caso anche da noi, però già Us secondo me è passato molto più sotto traccia, certo. E Sorry to Bother You, come ricordavi tu, è uscito su Netflix ma tra l'altro per un periodo molto limitato e non se ne è parlato praticamente nulla, quindi questo qua mi sembra tutto molto strano, però è un argomento che avevamo già trattato, come ricordava Marco prima, con Marzia Gandolfi qualche settimana fa parlando di Barry Jenkins, che questo è un cinema, quello afroamericano, che in Italia difficilmente viene capito. Cioè, proprio ancora forse mancano un po' i termini per riuscire a contestualizzarlo nel modo giusto. E quindi anche, secondo me, dare il giusto peso all'autorialità afroamericana non è un passaggio così immediato e così semplice. Perché, ad esempio, un Get Out probabilmente l'avrebbe potuto fare uguale identico anche Eli Roth, per dire. Però se l'avesse fatto Eli Roth, leggendolo non avrebbe assolutamente avuto quel significato e quell'importanza che ha avuto Get Out. E quindi secondo me è molto interessante questo. E non a caso tu comunque su tre film che analizzi, due sono dello stesso regista, che è Jordan Peele, che anche lì vado a memoria, comunque è stato il primo autore afroamericano a vincere l'Oscar per la miglior sceneggiatura, anche lì quindi abbastanza cruciale come figura all'interno della storia del cinema. È il primo afroamericano nella storia ad essere candidato nello stesso anno come miglior regista, miglior sceneggiatore e miglior produttore, quindi per la categoria miglior film, quindi veramente è stato un ariete incredibile. Volevo chiederti, secondo te, quanto è importante la sua figura all'interno del panorama cinematografico hollywoodiano in questo momento, quanto ha effettivamente scardinato le cose, essendo lui il primo a proporre questo tipo di contenuti e il primo a proporsi comunque su un palcoscenico che effettivamente fino al suo arrivo agli afroamericani evidentemente era sempre stato precluso.
Guarda, mi faccio un piccolo passo indietro su quello che dicevi riguardo alla ricezione in Italia del cinema afroamericano, in cui come dicevi tu c'è una certa difficoltà nel comprenderne la portata autoriale, e questo sicuramente è vero, sicuramente questo è dato da una scarsa conoscenza della cultura afroamericana in generale, cioè la si percepisce sempre come la cultura americana coi neri. E così il cinema afroamericano è il cinema statunitense tipico, quindi dai film di fantascienza, ai film, appunto, i film dei supereroi, l'horror, le commedie, ma dove ci sono gli afroamericani invece che i bianchi. E questa è la visione un po' comune che caratterizza questa cinematografia. E mancano quindi le coordinate culturali proprio per individuare in questo discorso, in questi generi, in questi film, quegli elementi di innovazione del cinema stesso. Allora, come dicevi tu, un film come Scappa Get Out poteva essere perfettamente, poteva essere realizzato da Roth, ma la sua portata non sarebbe stata la stessa, proprio perché nel tessuto di un film horror canonico come Scappa Get Out si insinuano tutti quegli elementi di rimando, di analisi, di confronto con la realtà statunitense, con la realtà nera, che soltanto chi la vive, la percepisce, la vive direttamente può andare a inserirla, a diciamo mandare dei riferimenti, e soltanto chi ha questa competenza, chi ha studiato la storia, la cultura afroamericana, ha modo di coglierli. Ecco perché a questo forse Noi ha avuto molto meno successo rispetto a Scappa Get Out, perché Noi è un film che si impregnato di cultura nera, di rimandi culturali alla storia afroamericana, specificatamente afroamericana, rispetto a Scappa Get Out, dove c'è comunque un confronto con i bianchi, l'unico nero nella comunità di bianchi. Qui abbiamo invece in Noi una riflessione molto più specifica sul corpo nero, sulla dualità nera, sulla storia nera, ecco. E riguardo a quanto dicevi, a quanto mi chiedevi sull'impatto che Jordan Peele ha avuto nel panorama americano, trovo che sia stato un impatto molto molto forte e significativo. È chiaro che siamo arrivati al secondo film, ora sta per uscire il suo terzo, quindi non possiamo ancora andare a fare una lettura ampia, ma è chiaro che l'impatto che ha avuto anche come produttore, comunque è stato lui a produrre Lovecraft Country, che è uscito recentemente anche in Italia, ha prodotto Black Klansman di Spike Lee, insomma abbiamo un signor produttore, insomma qualcosa come era stato fatto da Spike Lee negli anni d'oro, quando sulla cresta dell'onda aveva cominciato a produrre giovani autori neri emergenti. Peele ha fatto lo stesso con quello che lui stesso ha definito come un suo riferimento, cioè Spike Lee, producendo il suo film. Scappa Get Out, come dicevamo, è stato un grande successo anche internazionale, e ricordiamo che è stato definito miglior film per il Sight and Sound. Nello stesso anno aveva avuto la copertina di Sight and Sound ed è stato valutato come il miglior film di quell'anno. Quindi l'impatto che ha avuto questo cinema così innovativo, così capace di scardinare i canoni narrativi del genere, è sicuramente qualcosa di significativo, di enorme, direi. Bisogna vedere adesso come evolverà la sua cinematografia, se resterà sempre su questo piano, se prenderà altre strade, staremo a vedere, insomma.
Sì, anche a livello iconografico, proprio della figura estetica di Jordan Peele come nero, mi sembra importante ricordare che ha preso il ruolo di Rod Serling nel fare il presentatore della nuova stagione, per quanto poi non abbia avuto tanto successo, dei confini della realtà.
Certo.
Di andare a ricoprire quel ruolo là e fare il portavoce di quella fantascienza.
Esatto, e toccare proprio anche una serie cult americana che tanto ha fatto discutere, come quando c'è stata con la produzione di Lovecraft Country, in cui tanto si è polemizzato sul fatto che si andasse a toccare un autore come Lovecraft, che aveva, ribaltandone i canoni, gli assiomi interni, quindi si capisce anche la portata del suo cinema da queste reazioni del pubblico, no?
Sì, 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 assolutamente. Volevo fare, effettivamente, no, stavo pensando a una cosa che avevi appena detto su su Get Out in relazione ad Us, che trovo molto, molto interessante. Mi piacerebbe tornare un po' lì per poi magari spostarci. E, effettivamente il successo di Get Out forse è dovuto al fatto che sì, Get Out parla a un protagonista afroamericano che si inserisce all'interno di una famiglia di bianchi, però un film che è anche fortemente critico nei confronti di un certo nei confronti del bianco americano, che si definisce anche progressista, perché tutti avrebbero votato per Obama una terza volta, però poi sotto il razzismo è quasi, cioè, anzi non è quasi, è un discorso proprio sistemico che non ha bandiere politiche, riguarda proprio il tessuto sociale e culturale americano, mentre Noi effettivamente è un film che mette al centro proprio il corpo americano, il corpo afroamericano, e va un po' a ridefinirlo, ecco. Quindi effettivamente è mi sembra un passaggio molto, molto interessante. Io vorrei anche tornare un po' su Sorry to Bother You, appunto, perché è un film di cui vale la pena parlare, se non altro per consigliare, per fare un po' di attività anche in questo senso, per consigliare a chi non l'ha visto di recuperarlo, appunto. E anche lì c'è un discorso che invece tocca proprio il tema del lavoro, dell'oppressione che viene fatta all'interno di un ambiente tossico e fortemente razzista come quello lavorativo, e mi sembra interessante, se non altro, questo confronto, cioè che forse butta veramente all'interno del discorso troppa carne al fuoco, però forse mi sembra un altro spunto su cui riflettere. Il film afrosurrealisti, comunque questo tipo di rappresentazioni che prendiamo in considerazione adesso, sono tutti titoli che, l'abbiamo detto, in realtà parlano delle radici, ma parlano anche del presente, un presente che è ovviamente critico, un presente orrorifico per certi versi, ed è un presente che parla anche tanto del tessuto sociale, appunto, in cui si muovono questi personaggi. Lo stesso in Europa, mi immagino, potrebbe farlo un Ken Loach, potrebbe farlo un Dardenn, quindi prendendo completamente un altro tipo di sguardo, quello ancorato alla realtà, uno sguardo realista. Quindi secondo me già nella scelta del genere, ovviamente, sta un concetto alla base che è molto forte, cioè che la quotidianità, il realismo della vita afroamericana non può che essere una quotidianità orrorifica, una quotidianità che distorce, che presenta una realtà distorta in un certo senso. Quindi Sorry to Bother in questo senso mi sembra veramente l'esempio forse più lampante, per il suo andare completamente fuori ad un certo punto, nel suo partire in realtà da un contesto abbastanza reale, per poi proprio andare sconfinare verso altri territori, altri lidi inesplorati. Quindi questo mi sembra un punto veramente centrale, cioè un discorso sul genere e attraverso il genere che veramente non fa sconti a nessuno.
Certo, questo è senz'altro un'osservazione molto acuta, molto interessante, e consideriamo anche proprio la funzione del genere cinematografico nel nuovo cinema afroamericano, ricollegandoci anche a quello che diceva Francesco prima, ovvero la difficoltà di comprendere, di cogliere questa autorialità, proprio perché questo nuovo cinema, piuttosto che fare un cinema intellettuale fortemente d'autore, come poteva essere il New Black Cinema degli anni 70-80, quello dei grandi registi usciti dai corsi di laurea in cinema delle università americane, che cominciano a fare questi film estremamente raffinati, colti, molto, molto curati, con grandi riferimenti cinematografici al cinema nuovo brasiliano, al cinema verité, il neorealismo, vengono però a mancare l'obiettivo principale, cioè realizzano film che vanno a che parlano a se stessi. Quindi cioè a una cerchia di intellettuali che come loro ha già osservato le questioni, le grandi tematiche che questi film affrontano e non riescono ad arrivare al grande pubblico, relegandosi quindi a un circuito elitario. Questi nuovi autori, proprio come fece Spike Lee a suo tempo, invece scelgono il cinema di genere, quindi un racconto ormai consolidato anche nell'immaginario collettivo del pubblico americano e non solo, che viene rielaborato nei suoi stilemi, nei suoi elementi portanti, ribaltandone gli assiomi e dando così vita a significati nuovi. Ecco perché forse non si coglie questa, del tutto questa autorialità, perché è un'autorialità, diciamo, sotterranea, sottotesto, che viene a lavorare sui generi. Ecco che quindi però in questo modo si riescono a fare dei film molto più comprensibili, molto più diretti a un pubblico ampio, molto più fruibili.
Sì, sì,
proprio, scusami, proprio parlando di genere, visto che hai ricordato tu anche il riferimento agli anni 70, che è anche un po' il periodo in cui è nato quello che veniva definito la blaxploitation, proprio con, adesso non vorrei sbagliare il titolo, ma era il primo film di Melvin Van Peebles, che era Sweet Sweet Badass.
È il secondo, in realtà.
Secondo, scusami. Però è stato il primo con cui sembra sia proprio iniziato, ed è stato, sì, anzi, forse la blaxploitation è cominciata con Shaft, che non era più un film suo da questo punto di vista. Però già quello era stato considerato un film molto politico, tanto che la sua carriera, claro, è stata un po' quasi interrotta sul fronte cinematografico in quel,
certo,
periodo. Qual è secondo te la grossa differenza fra comunque tutto quel cinema degli anni 70 e questa nuova corrente allora che stiamo definendo?
Beh, sicuramente la grande differenza sta proprio nel contenuto. Cioè, se guardiamo questo cinema e a quello della blaxploitation, vediamo subito un aspetto comune, ovvero sono film indipendenti, realizzati da registi indipendenti, spesso prodotti o comunque distribuiti dalle grandi major. Questo come avveniva negli anni 70 con i film della blaxploitation. Ma se nel cinema della blaxploitation questi autori erano più o meno costretti a perpetrare un certo immaginario negativo legato al nero, legato al ghetto nero, e quindi avevamo lo spacciatore, il detective quasi supereroe, il pappone e la donna è bellissima e fatale, e dove avevamo sempre una sorta di rappresentazione della criminalità, dell'ambiente nero come un ambiente criminale, un ambiente violento dove prevaricava il più forte, questi nuovi autori, sfruttando sicuramente ancora i soldi bianchi, cioè in questo senso un interessantissimo libro degli anni 90 che si chiama Black Films, White Money, che mette proprio in evidenza l'uso dei finanziamenti bianchi, dei soldi bianchi per portare avanti altre idee, per sviluppare film neri e quindi una coscienza nera. Qui è questo cinema sviluppa invece un discorso molto più coscienzioso, molto più rivolto al passato, alla riscoperta delle radici in una prospettiva, una prospettiva presente, e quindi di riflessione sulla realtà della realtà dell'afroamericano oggi, però ben ancorata e ben coscienziosa di quello che è stato. con anche una prospettiva in alcuni casi provocatoria, come appunto in Jordan Peele e Boots Riley, in altri casi invece è molto più diciamo pacifica, ma comunque di rielaborazione, un tentativo quasi di andare avanti verso in un certo immaginario e di conseguenza in una certa idea di afroamericani. È un po' quello che insegnava Malcolm X. Per combattere, diciamo, il bianco, bisogna prima conoscere il suo linguaggio, e bisogna prima entrare in quel sistema, conoscere quel sistema e minarlo dall'interno. È un po' quello che stanno facendo questi autori.
Mm-hmm. Sì, secondo me è veramente una cosa che hai accennato prima, in maniera però non diretta, però secondo me è effettivamente così, nel senso che questi autori stanno pian piano un po' minando proprio lo sguardo e la nostra abitudine a vedere le cose, che hanno sempre avuto effettivamente uno sguardo bianco sulle cose in realtà afroamericane. E mi ricordo benissimo un po' la bagarre che era venuta fuori tra Spike Lee e Quentin Tarantino quando uscì Django Unchained di Tarantino, perché Spike Lee, senza aver visto il film, attaccò Tarantino dicendo: ok, tu stai raccontando di schiavismo e di comunque di schiavismo sui neri, di una storia che non ti compete perché non è la tua. E mi ricordo che all'epoca io ero assolutamente a favore più di Tarantino, diciamo, proprio dicendo, insomma, mi sembra che Spike Lee stia, come al solito, andando un po' sulle sue lotte di principio senza in realtà affrontare bene il problema, perché effettivamente poi il film di Tarantino sembra girato da un regista che ha ancora i segni delle frustate sulla schiena, per quanto in realtà, cioè per come affronta i problemi. Però in realtà è più una questione di principio, ed effettivamente poi rispetto a tutti questi studi anche che ci hai un po' illustrato tu, ti viene da molto di più da dar ragione a Spike Lee, perché effettivamente il punto di vista originale è qualcosa di abbastanza prioritario, soprattutto in questo momento storico, perché effettivamente l'afroamericano che racconta l'afroamericano ha un peso diverso, dicevamo prima, su Get Out, che poteva essere diretto anche da un regista bianco, ma non avrebbe mai avuto lo stesso peso. E io credo che, appunto, oggi noi stiamo parlando qui a un anno di distanza dalla morte di George Floyd, credo che quel video si è riuscito a far aprire molto di più gli occhi al popolo occidentale bianco, diciamo, rispetto a tanti altri nella storia. Non so se per il momento storico in cui è uscito, perché comunque eravamo tutti in lockdown, quindi di fatto qualsiasi input che arrivava dall'esterno veniva amplificato e ha scioccato un po' tutti. Però effettivamente è qualcosa che ti fa cambiare un po', cioè che ha fatto cambiare molto il modo di vedere le cose. E mi ricordo anche, ad esempio, proprio nel cinema di Spike Lee, alla fine di Black Klansman, ci sono dei video che non sono troppo diversi da quelli di George Floyd. Però sono sicuro che all'epoca, quando li vedevi, comunque, almeno la mia percezione era di vedere comunque un mondo lontano che non mi appartenesse. Adesso invece, per quanto in realtà la distanza geografica sia la stessa, lo sento molto più vicino e sento molto di più appunto quest'urgenza di questo sguardo. Quindi secondo te quanto effettivamente questo video di George Floyd può aver cambiato il nostro modo da europei bianchi di vedere proprio anche a questo cinema, quanto ad esempio da ora in avanti anche in Italia questi film saranno visti con uno sguardo diverso?
Beh, guarda, innanzitutto riguardo quanto dicevi su Spike Lee, faccio giusto una piccola chiosa, perché la sua polemica non era il fatto che Tarantino raccontasse la schiavitù, ma che Tarantino raccontasse la schiavitù come uno spaghetti western, con i toni da commedia, come una cosa su cui riderci sopra, che in effetti sono elementi presenti nei film di Django, elementi anche, a mio avviso, abbastanza disturbanti, le battute, il Ku Klux Klan che viene ridicolizzato come un gruppo di coglionazzi, cioè è qualche cosa su cui diventa difficile scherzarci. Nessuno si azzarderebbe a scherzare sull'Olocausto, perché è stato fatto, va bene, La vita è bella, dove non c'è una presa in giro, dove non si ride dell'Olocausto, ma c'è tutto un discorso dietro, diciamo, di gioco, di mascheramento. Quindi era questa la polemica di Spike Lee. È chiaro che questo non vuol dire che bisogna chiudersi in determinati isolamenti culturali, quindi solo i neri possono raccontare i neri e solo i bianchi possono raccontare i bianchi, ma è evidente che per un bianco rapportarsi a una tematica come quella della schiavitù sia necessaria una preparazione dietro, che a mio avviso è necessaria anche per un afroamericano, perché non è che essendo tu afroamericano hai certo ereditato un bagaglio culturale in blocco, ma dove ti diventa forse anche più semplice entrare in empatia con quella realtà rispetto a un bianco. Ecco perché, ad esempio, la serie di Barry Jenkins, La ferrovia sotterranea, è qualcosa di così forte, perché si sente chiaramente un'empatia da parte del regista, e non ci sono bianchi salvifici, non c'è una figura di bianco protettore. Sì, ci sono i vari personaggi che aiutano la protagonista a passare di stazione in stazione nella ferrovia, ma abbiamo una rappresentazione della comunità bianca come qualcosa di estremamente cattiva, maligna. Non c'è uno spiraglio di redenzione in questo, e trovo che sia una cosa di grande impatto. Tornando invece al discorso di George Floyd, ricollegandoci in qualche modo al discorso su George Floyd, quel video è stato un video esemplare, cioè qualcosa che ha scatenato l'opinione pubblica, che ha portato alla realtà, cioè ha messo in luce una realtà che forse noi come occidentali abbiamo sempre cercato di negare, di nascondere, di non vedere. Cioè sentivamo ogni tanto, avevamo già avuto il sentore di queste violenze con Garner, con Taylor, il ragazzo uccisi precedentemente negli scontri con la polizia, Rodney King, il caso esemplare negli anni 90, ma non avevamo mai visto questi filmati, giravano su internet, e quindi eri tu che con la tua coscienza dovevi andare a cercare e vederli. George Floyd è stato qualcosa di completamente diverso, è arrivato tramite internet, tramite i mass media, tramite i telegiornali, i giornali, è arrivato questa immagine su cui non ci sono state censure, tagli o altro. È stato pubblicato un video nella sua crudezza, e questo secondo me ha avuto lo stesso impatto che ha avuto qui in Occidente e negli Stati Uniti le immagini negli anni 60 dei manifestanti pacifisti neri che protestavano per i diritti civili e venivano aggrediti dalla polizia con gli idranti, con manganellate, i cani poliziotto che saltavano addosso ai manifestanti, portando alla luce una realtà che non si poteva pensare come vera. Ecco che allora d'improvviso tutto quello che era stato il cinema americano, che avevamo sempre visto come qualcosa di sì, va bene, è cinema, quindi è un'esasperazione, una rappresentazione, una ricerca anche di pathos. Pensiamo alla scena finale di Fare la cosa giusta di Spike Lee, in cui Radio Rahim viene soffocato dal poliziotto. Lo vedevamo come un qualcosa forse di estremo, di esasperato, e qui l'abbiamo visto nella sua crudezza reale. Non era un film, era la realtà posta davanti ai nostri occhi, un po' come è stato il crollo delle Torri Gemelle l'11 settembre, cioè, quello che noi abbiamo sempre visto al cinema lo vedevamo davanti ai nostri occhi e facciamo fatica a rapportarci a, questa, a questo shock di realtà. Trovo che quindi ci sia stato che questo filmato insomma abbia in qualche modo ricalibrato le coscienze europee, anche perché era talmente evidente, talmente realistico, che era qualcosa che poteva succedere bene o male ovunque e che può succedere bene o male ovunque. Ricordiamo comunque che viviamo sullo stesso pianeta e di conseguenza c'è un oceano di mezzo, ma non è che siano universi che ci separano, quindi avendo la stessa, condividendo la medesima cultura e ritrovandoci noi stessi in una situazione non tanto dissimile da quella statunitense, ovviamente ridimensionata nelle dimensioni, nei suoi parametri, nella sua storia, però anche noi ci troviamo adesso a vivere in una realtà, in una società multietnica, più che multiculturale, dove da una decina di anni cominciamo a rapportarci con gli immigrati africani che arrivano in Italia e in Europa. E con questi dobbiamo cercare di relazionarci, in qualche modo di rapportarci con essi, in una modalità che però non è più quella che avevamo con gli immigrati, magari dall'est o dal resto dell'Europa che venivano qui e con i quali noi condividevamo lo stesso colore della pelle. Ora abbiamo un rapporto completamente differente con qualcuno che è altro da noi e lo è già dal primo impatto, a prima vista. Ed ecco che quindi il cinema afroamericano in questo senso può fornirci degli input, degli spunti interessanti di riflessione su delle questioni che si possono in qualche modo ripetere e che possono tornare ovviamente su scala ridotta anche nei singoli scenari europei. Pensiamo ad esempio al recentissimo cortometraggio To Distant People che ha vinto l'Oscar quest'anno, che circola ancora su Netflix, forse circola ancora, non lo so, dove un ragazzo nero esce di casa e ogni volta viene ucciso da un poliziotto. Lui ogni mattina si risveglia e ricomincia questa situazione, un po' come ricomincio da capo con Bill Murray, in cui lui ogni volta cerca un modo diverso per evitare di essere ucciso, anticipando il poliziotto, cercando di spiegargli la cosa, scappando, fermandosi, cercando di avere con lui un discorso, ma è inutile, ogni volta viene ucciso. Questo film potrebbe essere stato girato anche qui da noi in qualche modo. I casi di violenza contro Willy l'estate scorsa è stata proprio la dimensione, è stato proprio il segnale che forse questa dimensione così multietnica si sta sviluppando anche qui da noi e che quindi forse dovremmo cercare di tenere gli occhi ancora più aperti proprio per evitare che si ripetano certe situazioni.
Sì, veramente.
Scusa, Luca. Tu hai citato questo corto e in qualche modo mi ricorda molto anche quello che girava su Netflix, il lungometraggio che girava su Netflix, quello prodotto da Spike Lee, che si intitolava See You Yesterday.
Esatto.
Alla fine c'era questo passato che si ripeteva e poteva andare sempre solo peggio, tra l'altro.
Esatto.
Non c'era possibilità di riscatto in nessun modo. Era veramente un abisso. No, vai Marco.
No, io volevo semplicemente tirare le file un po' di questo discorso, di questo intervento veramente, veramente preziosissimo di Lapo. Non abbiamo ancora toccato un film che secondo me vale la pena toccare per la sua rilevanza ovviamente culturale, che in realtà anche qui mi sembra racchiudere tanti degli argomenti di cui abbiamo parlato adesso, anche inerenti proprio alla coscienza, allo sguardo nostro bianco europeo sul cinema, su un cinema afroamericano che è il caso, insomma, di Black Panther. Anche lì comunque noi conviviamo con questa percezione di forse non aver compreso appieno l'importanza di quel film. Cioè, noi l'abbiamo inserito sia all'interno dell'universo cinematografico Marvel, ci avevano detto che era un evento epocale, che aveva veramente ridefinito i canoni della rappresentazione degli afroamericani all'interno del blockbuster, all'interno del cinema di supereroi, quindi all'interno di una mitologia proprio. Quindi da oltreoceano, appunto, quel famoso oceano che ci separa, ci arrivavano queste notizie. Anche Spike Lee disse, insomma, si espresse proprio in grandissime lodi nei confronti del film e della sua importanza. Quindi noi qui in realtà eravamo, insomma, un po' anche con quella puzza sotto il naso di dire ok, sì, ma state calmi, insomma, alla fine è un film che comunque riporta sempre le solite questioni, le solite strutture narrative dell'universo Marvel, le conosciamo, insomma, c'è il supereroe nero, però vabbè, alla fine forse non è, insomma, non comprendiamo forse tutto quell'entusiasmo. Anche in questo caso è passato qualche anno, è passato Jordan Peele, è passato purtroppo George Floyd e tutto quello che è successo in questi ultimi anni.
È passato, allora, Chadwick, diciamo, Boseman.
Come?
È passato Chadwick Boseman.
Esatto, è passato Chadwick Boseman. E quindi in questo caso, allora forse qualche domanda in più e forse ripensare a quel film vale assolutamente la pena. Quindi veramente ti chiedo, anche la domanda è larghissima, però la risposta può essere anche molto breve. Ti chiedo cosa ha rappresentato Black Panther per il cinema afroamericano. E appunto, anche tu, in quanto studioso, insomma, da diversi anni di questo tema, come l'hai vissuto e come ti rapportavi all'epoca con quel film e con chi ne parlava in un modo o nell'altro, e come invece ti rapporti adesso con quell'evento?
Beh, guarda, Black Panther, come dicevi, è stato un grande successo negli Stati Uniti e soprattutto nella comunità nera statunitense. E qui da noi, come dicevi, è stato etichettato come, sì, quindi supereroe con supereroe nero, punto. E il problema qual è? Che non c'è mai il tentativo di mettersi negli occhi dell'altro, cioè dal punto di vista dell'altro. E quindi che cosa può significare per un afroamericano vedere un supereroe, quindi una figura che in qualche modo condiziona la fantasia di bambini, adolescenti e non solo, su della propria etnia. Vedere sul grande schermo un eroe, un supereroe che combatte per salvare il proprio regno, il proprio popolo, e poi combattere al fianco degli altri grandi supereroi americani nella serie degli Avengers, contro nemico comune con eguale forza, tenacia e coraggio, è qualcosa di mai visto. Ha avuto un impatto culturale quanto può essere stato vedere, non so, Jim Brown che prendeva a calci nei sederi i tedeschi in una sporca dozzina, oppure vedere appunto Sweet Bass, Bella Song di Van Peebles. È stato una vera e propria rivoluzione culturale, e sull'impatto che ha avuto questo film nell'immaginario collettivo, pensiamo proprio quando è mancato Chadwick Boseman, numerosissimi post su Facebook in cui il pubblico nero salutava non tanto Chadwick Boseman, ma Black Panther. Mm-hmm. Cioè, si era identificato l'attore con il personaggio, e questo ci porta proprio a riflettere su che ha avuto questo film, che di per sé è chiaro, è un film supereroistico, quindi con tutti i canoni del genere, grandi scene d'azione, grandi effetti speciali, ma che a ben guardare contiene anche una traccia molto profonda legata alla storia, la storia dell'Africa. Se ci pensiamo, alla fine è vero, il protagonista è un supereroe, è re di un regno immaginario, ma il conflitto tra il popolo di Black Panther e quello del cugino, mi sembra, interpretato da Jordan, che vuole invece vendere che vuole svendere il proprio regno ai mercenari in cerca del famoso minerale, diventa una sorta di metafora della storia stessa dell'Africa, da sempre divisa tra un desiderio di progresso e di evoluzione, dall'altro di un arricchimento personale di pochi, svendendo le proprie risorse, che siano risorse minerarie o risorse umane, vendendo appunto come è stato per gli schiavi. Ecco che quindi anche nel genere supereroistico un film come Black Panther viene a mettere in evidenza, pur se con canoni molto, molto semplici, in una forma molto, molto quasi elementare, un concetto essenziale nella storia e nell'identità nera.
Va bene. Io direi che in realtà il tempo purtroppo è a nostra disposizione, sta per finire. Veramente ti ringrazio nuovamente, Lapo, per questo tuo intervento. Ricordiamo ovviamente il libro Lapo Grazlieri, Body and Souls, Il Corpo Nero, Black Lives Matter, il cinema afro-surrealista, lo trovate molto, molto facilmente su Amazon, sempre edito da Bietti Fotogrammi. Quindi niente, grazie infinite Lapo, alla prossima a questo
grazie
punto,
a
il prossimo
senz'altro.
Libro lo presenteremo nuovamente qui
e
noi vi diamo appuntamento, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento al prossimo ABCinema. Ciao!
Ciao.